È ancora ambientato a Gerusalemme il brano del Vangelo che è tratto dalla finale di Luca. I discepoli di Emmaus sono appena tornati a Gerusalemme per riferire agli undici ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane, quando improvvisamente Gesù appare in mezzo a loro. E il collegamento tra le due apparizioni è evidente. L'intelligenza delle scritture concessa ai discepoli di Emmaus è ora estesa a tutti gli apostoli, chiamati in questo momento a essere suoi testimoni. Dopo aver mostrato i segni della sua passione e aver chiesto qualche cosa da mangiare onde vincere il forte turbamento degli apostoli, perché loro credevano di vedere un fantasma, e il risorto fa per loro quello che aveva fatto per i discepoli di Emmaus. In particolare, egli aiuta gli apostoli a ricomporre la frattura causata in loro dalla tragica esperienza della morte in croce. Questo sconvolgente evento ha scioccato la comunità degli apostoli. C'è chi si è allontanato da Gerusalemme, come in preda allo sconforto, è quello che è successo per i discepoli di Emmaus, e c'è invece chi è rimasto al chiuso per timore dei giudei, come è successo per gli apostoli. E il risorto aiuta i suoi discepoli a superare questo momento di crisi, richiamando alla loro mente turbata le sue stesse parole. Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le parole scritte nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Ciò che prima della croce i discepoli avevano udito senza afferrarne il senso, diventa adesso finalmente chiaro. Per quanto tragica la passione e la morte, rientrano nel piano di salvezza rivelato dalle Sacre Scritture. E questa scoperta è dono che il risorto fa a loro. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture. I discepoli sono in grado di comprendere che egli porta a compimento l'intera scrittura. Tutta la scrittura si riferisce a lui. In questo lui è il compimento. Gesù è la chiave per intendere il senso profondo di tutte le scritture. Di ciò abbiamo conferma delle parole che noi troviamo alla fine del brano. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Dischiudere l'intelligenza delle scritture significa comprendere che essi trovano un punto di unità. E questo punto di unità è Cristo e la missione della Chiesa. In pratica, il Vangelo termina quando inizia esattamente il tempo della Chiesa, il tempo della missione evangelizzatrice della Chiesa. Ancora oggi, noi viviamo in questo tempo. È il tempo della testimonianza e della evangelizzazione. L'onda che ha iniziato il suo moto 2000 anni fa da Gerusalemme non ha ancora finito di propagandarsi, perché il vero volto di Dio, l'unico vero volto di Dio, risplenda su tutti gli uomini. Il nostro è il tempo della testimonianza e della evangelizzazione. E quindi non possiamo lasciarci sfuggire una occasione tanto preziosa e davvero provvidenziale. Domanda: chi è il testimone? È uno che ha visto, ma non da una posizione neutra, ma come uno che si è lasciato coinvolgere. È uno che ricorda, ma non tanto perché i fatti li sa riconoscere per filo e per segno, ma perché quei fatti gli hanno parlato e di quei fatti lui ne ha visto, ne ha toccato la sostanza, la polpa. E è uno che racconta, ma non è come un fotoreporter, ma come uno che si è lasciato mettere in questione, e da quel giorno la sua vita è cambiata. Racconta prendendo posizione, racconta compromettendosi, parla non in modo spento e ripetiticcio, ma facendo vedere anche a chi non ha visto quello che i suoi occhi hanno trovato, hanno contemplato, hanno scoperto. Ed ecco come il Vaticano II applica questo profilo del testimone. Ogni laico, non ogni prete, o bella, concilio, ogni laico deve essere davanti al mondo testimone del Signore risorto e vivente. 2500 vescovi hanno parlato così, né? Tu, fratello e sorella, puoi testimoniare che Cristo è risorto, è vivente, solo se è risorto ed è vivente nella tua vita concreta, nel tuo mondo di vita particolare. Quando sperimenti la sua presenza e la sua consolazione, quando lui ti dà la forza di ricominciare, quando lui ti dà la forza di donare e di perdonare, quando ti fa piangere con chi piange e gioire con chi gioisce, allora capisci che è davvero risorto e tu sei in grado di mostrarlo agli altri. Allora tu non sei più come uno che informa su di lui, uno che racconta di lui, ma ti lasci diventare la persona dove lui stesso racconta, dove lui stesso agisce, dove lui stesso consola. Ma come possiamo essere testimoni della risurrezione di Cristo? Nietzsche è un pensatore graffiante e spesso è quasi blasfemo. Ha tuttavia lanciato una sfida onestissima ai cristiani, perché ha detto: se Cristo è risorto, perché siete così tristi? Voi non avete il volto delle persone redente. È anche vero, ma come si fa ad acquistare il volto, soprattutto l'anima, delle persone redente? In questo Vangelo, dove si racconta l'apparizione agli undici, voi vi siete accorti di questo fatto. Soltanto Gesù agisce, parla, saluta, domanda, rimprovera, invita a rendersi conto della verità, mostra le mani e i piedi e infine mangia davanti ai discepoli. Al contrario, i discepoli sono fermi, i discepoli sono silenziosi, tranne il gesto di offrire a Gesù la porzione di pesce. Di loro però sono descritti sentimenti interiori: lo sconcerto, la paura, il dubbio, il turbamento, lo stupore, l'incredulità, la gioia. Gesù dinanzi a queste persone che sono in difficoltà, che cosa fa? Con i due di Emmaus pare che non faccia niente di straordinario. Si affianca, ascolta, quando gli viene data l'opportunità, aiuta a dare un senso alle loro cose. Con gli undici nel cenacolo, pare non faccia niente di straordinario. Si relaziona con loro, si fa vedere, parla, ascolta, ricorda, rimprovera, mangia il pesce, mostra le mani e i piedi. Non fa cose straordinarie. E non fa neppure grandi discorsi. Gesù evangelizza facendo leva sulla vicinanza, sull'amicizia. Si tende a fare molta retorica quando si parla di testimonianza. Non serve dire con enfasi che Cristo è vivo, non serve. Non serve minacciare il castigo divino perché ci si converta. Non serve mettersi a fare o andare alla ricerca di cose straordinarie. La testimonianza fa leva sulla esperienza di vicinanza e di amicizia, per far conoscere con l'affetto, che quel Cristo crocifisso è vivo. Se non mi lasci fare, non potrò andare a scuola mi vergognerei troppo. È terribilmente importante per me, mamma. Elena scoppiò a piangere. Era la sua arma più efficace. Uffa, fa come vuoi, brontolò la madre, sbattendo il cucchiaino nel lavello. Sembrerai un mostro, peggio per te, peggio per te. In altre 23 famiglie stava avvenendo una scenetta più o meno simile. Erano i ragazzi della seconda B della scuola media Carlo Alberto di Savoia. Per quel giorno avevano preso una decisione importante, ma gli allievi della seconda B erano 25. Infatti, solo nella 25esima famiglia le cose stavano andando in modo diverso. Elisabetta era un concentrato di apprensione. La mamma e il papà cercavano di incoraggiarla. Era la 15esima volta che la ragazzina correva a guardarsi allo specchio. Mi prenderanno in giro, lo so, pensa a Marisa che non mi sopporta, o a Paolo che mi chiama canna da pesca. Non aspettano altro. E grossi lacrimoni salati ricominciavano a scorrere sulle guance della ragazzina. Cercò di sistemarsi il cappellino sportivo che le stava un po' largo. Il papà la guardò con la sua aria tranquilla. Coraggio, Elisabetta, dai, ti ricresceranno presto. Stai reagendo molto bene alla cura e fra qualche mese vedrai, starai benissimo. Sì, ma adesso guarda. Elisabetta indicò con aria affranta la sua testa che si rifletteva nello specchio, lucida, rosea. La cura contro la leucemia che l'aveva colpita 2 mesi prima, le aveva fatto cadere tutti i capelli. La mamma l'abbracciò. Forza, Elisabetta, si abitueranno presto, dai, vedrai, vedrai. Elisabetta tirò su il naso, infilò il cappellino e prese lo zainetto e si avviò. Davanti alla porta della seconda B il cuore le martellava forte. Chiuse gli occhi, entrò. Quando aprì gli occhi per cercare il suo banco, vide qualche cosa di strano. Tutti, ma proprio tutti, i suoi compagni avevano un cappellino in testa. Si voltarono verso di lei e sorridendo si tolsero il cappello esclamando: bentornata Elisabetta. Erano tutti rasati a zero. Anche Marisa, così fiera dei suoi riccioli, e anche Paolo, anche Elena, anche Giangi e Francesco, tutti. Si alzarono e abbracciarono Elisabetta, che non sapeva se piangere o ridere, e mormorava soltanto grazie. Il Cristo non è un fantasma. Nei sacramenti della Chiesa, nell'amore dei fratelli, nella loro vicinanza, nel loro stile di amicizia, lui sa essere ancora presente. Sa mangiare un po' di pesce, sa mangiare un po' di pesce con Elisabetta, un adolescente. Sa mangiare un po' di pesce con noi. Sa ripetere ancora pace, pace a voi. E un adolescente, noi, in questa pace, si allarga davvero il cuore.